visitare con un po' di difficoltà, era un anno che cercavo di entrare, ma sono andato praticamente a visitare una comunità discendente di afrodiscendenti che è un po' vive in una situazione di apartheid, una situazione molto simile ai territori palestinesi, nel senso che non si può entrare e uscire liberamente da questa comunità. È una comunità a pochi chilometri da Bahia e vicino a una grande base navale che si chiama Aratu, dove c'è anche uno dei più grandi e importanti porti petroliferi del Brasile, ed è una comunità che viveva in questa zona da circa 250 anni, dopo erano scappati dalle faziende di cotone e di canna da zucchero e si erano organizzati in un villaggio comunitario di circa 600 persone in una zona costiera dove c'è possibilità di pescare, e quindi era una cosa che spesso i negri che fuggivano, gli schiavi africani che fuggivano facevano. E quindi dopo, poi negli anni 30-40, la Marina ha pensato che poteva essere un luogo strategico per costruire una base navale, e negli anni 60, durante la dittatura, hanno costruito questa base, e quindi le persone sono state in parte espulse. Circa 300 persone sono state espulse con violenza, con sopraffazione, con appunto i militari che distruggevano le case, e invece un piccolo gruppo, una piccola parte della comunità è rimasta, ha resistito, e ho incontrato la signora più vecchia che ha 98 anni, che era praticamente i genitori erano ancora lavoratori schiavi, perché la schiavitù è stata abolita nel 1890, e appunto racconta che è stata negli ultimi 20 anni la situazione è un po' migliorata, nel senso che non li hanno uccisi, però sono continuate le angherie. Quindi la base, il quilombo è praticamente: voi entrate in una base militare, non si può entrare in un modo normale, perché appena arrivi davanti ci sono le sbarre della Marina che ti chiudono il passaggio. Quindi per entrare sono dovuto passare in una strada alternativa, un sentiero che loro hanno ricavato rompendo i muri, facendo dei piccoli buchi nei muri della Marina. È un sentiero che passa nella foresta, praticamente, molto più lungo. E niente, tu hai l'idea, da voi avete l'idea di una Marina militare, quindi le casette degli ufficiali, il campo da tennis, la piscina, e poi intorno un muro bianco e un piccolo territorio dedicato, dove vivono ancora le comunità chinombola con le case di terra, di paglia. E quindi loro hanno fatto ci sono state molte mobilitazioni, lotte. La leader chinombola si chiama Rosemary, una donna di 40 anni che è stata più volte anche picchiata dagli militari durante appunto l'entrata e l'uscita dal passaggio, perché loro non possono più entrare e uscire liberamente, i loro parenti non possono più andare a trovare se non passando di nascosto. E quindi sono rimasto lì un po' con loro, ho raccolto le testimonianze. Loro in questi ultimi 10 anni hanno fatto una oltre l'appoggio dei movimenti sociali, hanno fatto una causa al tribunale dicendo che quella terra è loro da 700, quindi hanno fatto sostanzialmente, hanno usato la legge che qua si chiama di posse, cioè non hanno della proprietà scritta, ma hanno il fatto che loro hanno sempre vissuto lì, e quindi una specie di diritto all'abitare dopo generazioni. E quindi il tribunale gli ha dato ragione in parte e gli ha concesso 100 ettari di questo terreno, però all'interno di questo terreno si trova anche la Marina, e la Marina è intoccabile. La Marina Militare Brasiliana è una delle istituzioni più antiche, più vicine al regime schiavista e al regime dei fazendieri, quindi ha una grossa influenza. Addirittura la Presidente Dilma Rousseff va lì a passare le vacanze, perché è una zona, c'è una casa della Presidenza, e non è riuscita neanche lei a fare in modo che i Quilombola potessero almeno uscire e entrare. Quindi i Quilombola hanno avuto questi 100 ettari di riconoscimento dal tribunale, però 100 ettari all'interno appunto di una Marina militare. È difficile poter pescare, non possono accedere liberamente alle canoe, e quindi il conflitto è molto forte. Ci sono state manifestazioni, hanno stampato una maglietta che tutti i militanti hanno portato in questi anni a Salvador, con scritto "Todos somos Rio Macaco", per creare una solidarietà, ecco. Tra l'altro hanno avuto anche degli avvelenamenti, loro coltivano mandioca, e la leader chilombola, Rosemary, mi ha raccontato che spesso hanno i militari di notte vanno a spruzzare DDT e agrotossici per far morire le piante, quindi lei ha due bambine di 9-12 anni, non può mandarle a scuola perché quando le porto a scuola ogni volta che entra esce è minacciata da alcuni o ufficiali o comunque personale della Marina, e quindi è una piccola cronaca di un apartheid nel Brasile del 2014.
Sì,
hanno addirittura anche cercato, una volta che Dilma Rousseff, la Presidente, è venuta a fare le vacanze, di incontrarla, ma non sono riusciti. Dilma Rousseff ha detto che sì, capiva le loro istanze, certo, la tradizione, la loro grande storia di popolo afrodiscendente, però poi alla fine le cose sono rimaste così.
Sì, sì.
E al ritorno, alla sera, quando è venuto buio, perché viene scuro presto, mi hanno caricato in una macchina dello zio della leader Quilombola, sono entrato nel portabagagli, tanto i chilometri sono solo due che dividono l'uscita dal territorio Quilombola, di nascosto siamo passati, cioè io di nascosto, loro possono almeno entrare e uscire con la macchina,
come abitanti,
siamo passati, io ho sentito le sbarre che si aprivano e poi sono uscito dal portabagagli dopo che eravamo passati dalla Marina. Cioè, diciamo, loro possono entrare e uscire, ma soltanto coloro che abitano nel Quilombo, che sono residenti. Se no, nessuno può andare a visitare, nessuno può... Cioè, sono isolati, diciamo.
Sì,
dalle
sì, è una vera occupazione militare, certo, diciamo.
La Marina non permette di andare. Però, chiaramente, ci sono dei buchi nel muro. Però, di notte è pericoloso entrare lì, perché se la Marina ti vede, o ci sono poi... tutta una zona un po' pericolosa anche di furti, eccetera, di persone che rubano, quindi la sera loro hanno paura a passare dal buco e quindi i parenti possono andare a trovare di nascosto la mattina, ma devono dopo poche ore ritornare indietro, non possono dormire nelle case Quilombola, è come se non fossero più proprietari del loro territorio.
Sì, sì, sì. È un po' una vicenda che fa il paio con quella che ci avevi raccontato mesi fa, di quel Quilombo di pescatori che lottavano perché una multinazionale giapponese, mi pare, voleva prendersi la
sì,
loro terra.
Sì, quello è finito, cioè, in un altro modo.
Per un motivo o per l'altro.
La multinazionale non ha più costruito il resort, ma invece il prefetto, la prefettura insieme ad aziende private hanno costruito nei pressi di quel Quilombo, che è ancora comunque in conflitto, non sono stati tutti espulsi, hanno costruito un autodromo.
Se hanno fatto una cosa, hanno fatto
nei pressi di una bellissima spiaggia con, come si chiama, con manghera, si chiama qua in Brasile, con le piante acquatiche, eccetera, hanno fatto un autodromo. Questo fa parte della politica disinvolvimentista, la chiamano qua, di acceleramento di sviluppo del PT, che col suo establishment, diciamo, legato a enormi interessi economici, con l'angoscia che senza di loro ci sarebbe un pericolo di golpe della destra più squallida brasiliana, comunque hanno sono riusciti a vincere le elezioni e però, diciamo, hanno perso la credibilità di fronte al popolo brasiliano, perché negli ultimi due settimane, tre settimane hanno votato delle misure draconiane dal punto di vista economico, hanno tagliato 64 miliardi di euro alla salute e all'educazione, che erano proprio i loro punti, i loro cavalli di battaglia, quindi sì, diciamo sì. Il PT, chiamare il PT una sinistra è ingannare le persone, secondo i movimenti sociali non c'entra più niente, ormai la loro politica è una politica di mancia, ma non ha intaccato la struttura fondamentale e ingiusta di questo Stato, ecco.
Sì,
non hanno fatto nulla per cambiare gli elementi, diciamo, che reggono le grandissime differenze economiche brasiliane, quindi c'è da un lato c'è la destra che vuole arrivare alle elezioni anticipate, perché dice che Dilma Rousseff attacca il PT sulla corruzione. Però, diciamo, la struttura semi-feudale, le condizioni semi-coloniali in cui vivono le persone e in cui questo capitalismo si diffonde e si nutre non sono state toccate. Quindi la gente sta facendo scioperi, nell'università, nelle scuole medie, tutti i funzionari pubblici sono in sciopero.
Sì, abbiamo sentito anche gli insegnanti, quella grossa manifestazione degli insegnanti.
Esatto, gli insegnanti, mio figlio non va più a scuola dopo due settimane, anche perché loro avevano lo slogan di questo nuovo governo, è Brasil Patria Educadora, che voleva dire investiamo tutto sull'educazione, e poi se tagliano 64 miliardi tra educazione e salute, capite che... Sì. E quindi il Quilombo in questo contesto gestiscono, diciamo, il loro diritto, la loro tentativo di vivere sul territorio con i predoni del territorio. Bahia, lo Stato è ancora una zona molto selvaggia, la natura è ancora viva qui, piante, laghi, zone di mare con acqua salata, salmastra che confinano con zone di acqua dolce, insomma. E questi ci sono un apparato, una lobby di un'economia legata, diciamo, ai motori, alle macchine, alla corsa, quindi le prefetture cercano di aprire degli autodromi, degli autodromi di rally, insomma c'è tutto un interesse legato a questo. E poi ci sono l'interesse di un turismo, appunto, di questi grossissime installazioni turistiche nelle zone più belle, e che spesso sono zone abitate da chilombola che sovente facevano i pescatori. Infatti stanno lanciando una proposta di legge sul diritto a pescare, alla micropesca, perché non c'è più una micropesca in Brasile, non è come in Italia che vedi ancora i pescherecci, non ci sono pescherecci, il pesce o viene tutto importato dalla Cina oppure viene pescato da grandi compagnie multinazionali della pesca, sostanzialmente. Sì, per esempio, sì. Una delle più grosse e più criticate è la multinazionale che produce gamberi, gamberetti di allevamento, perché questi gamberetti di allevamento per riprodursi velocemente utilizzano dei prodotti chimici, delle alimentazioni transgeniche, e i pescatori non possono più accedere alle zone di pesca perché le hanno tutte recintate per fare appunto gli allevamenti di gamberetti. Cioè, l'idea anche che passa è di ancora la vecchia economia della schiavitù, per cui tu distrutturi un mercato interno che ti potrebbe produrre ricchezza e fai solo un'economia di esportazione. E questo, i Quilombo sono il tentativo, come le piccole comunità rurali, di incidere, di lottare per il territorio in modo che il territorio non sia completamente globalizzato per interessi economici.
Sì, sì.
E questo Quilombo di Rio Macaco è anche un quilombo di pescatori, quindi tutta la loro difficoltà di sopravvivenza è l'accedere alle zone peschiere, che sono invece tutte controllate dalla Marina Militare, che dice che sono delle zone strategiche per la sicurezza nazionale.
Sì, sì. Guarda, cioè, molto interessante quello che dici. Avevo un paio di domande, non so quanto hai tempo, cerchiamo magari di fare una sintesi. Una, se ci puoi dire come sono organizzati i Quilombo, cioè se riescono ad avere un'auto-organizzazione, diciamo ci sono delle assemblee e così via, anche proprio quindi un sistema alternativo di gestione della vita quotidiana rispetto a quello esterno. E poi se c'è un legame, una saldatura tra gli abitanti dei Quilombo e gli strati invece di lavoratori che adesso scendono in piazza contro Italia all'istruzione, per esempio. Non so se gli abitanti dei Quilombo vanno nelle scuole in città, ad esempio.
Allora, è così. La situazione di Bahia è una situazione più complessa, più difficile, più debole, più fragile di altri stati. Qua i Quilombo hanno un'associazione quilombola, che è l'associazione quilombola baiana, che diciamo utilizza una zona qui di Bahia popolare, un quartiere che si chiama Ribeira, dove c'è una casa, loro la chiamano Casa delle Acque, Casa del Sacro, dove fanno formazione politica. Quindi i Quilombola vivono, devi pensare che vengono da 50-100 anni in cui nessuno di loro, né i nonni, né i padri, né i figli, hanno mai potuto accedere alla scuola, perché vivevano appunto in territori un po' isolati per difendersi per scappare dal lavoro forzato, e quindi sono zone dove abbandonate, non ci sono strutture, infrastrutture, quindi c'è proprio un problema di acculturazione che infatti. Non hanno. Quindi la casa da Sagua è un luogo dove loro, i leader chilombola e anche i giovani chilombola, fanno una formazione politica. Per esempio, 2 settimane fa sono andato da loro a far vedere un video che racconta un po' le lotte NOTAV, lo conoscete, no? Fermarci è impossibile. Gli ho fatto vedere degli spezzoni di questo video, gli ho raccontato di alcune lotte in Italia ed erano molto stupiti, interessati, attirati, perché per loro è un momento di formazione, ma è da poco, nessuno ha mai investito sulla loro formazione. Quindi questo movimento sociale, che si chiama Movimento Sociale della Pesca e dell'Agricoltura, è un luogo dove loro vanno e fanno formazione, dormono lì, si scambiano. E poi c'è l'associazione della Lideranza Chilombola, che è un'associazione baiana che riunisce tutte le vertenze del Chilombo, tutti i Chilombo che hanno delle vertenze, che hanno dei conflitti, sono riuniti, si incontrano, fanno delle manifestazioni, degli incontri, fanno delle pressioni al comune piuttosto che al governo di Bahia. Per quanto riguarda lo sciopero, no, diciamo, non si salda ancora, non c'è questa capacità di saldare una lotta fra il dipendente pubblico, l'insegnante e il chilombo, anche perché il chilombola non lavora, nel senso che non ha un lavoro dipendente.
Sì, anche fisicamente sono separati, pescano,
ma sono meno, diciamo, legati a... Però sicuramente il chilombola sostiene sostiene, diciamo, le iniziative che ci sono contro i tagli economici, perché i tagli economici vanno a colpire anche i figli dei chilombola. Pensate, per esempio, che c'era un finanziamento per i figli degli afrodiscendenti degli Incas, che si dichiarano afrodiscendenti, e c'era un numero, una quota prevista per loro all'università, però all'università sono tutti bianchi della borghesia, alta media borghesia. E quindi una piccola parte, un 30% dei posti, perché l'università non è libera, è a numero, bisogna vincere un esame, una parte dei posti era stata riservata ai figli degli afrodiscendenti, degli schiavi e degli indio, anche come forma di riparazione. E quindi ci avevano una borsa di 500 euro, 600 euro al mese, che gli consentiva di lasciare la comunità chilombola e venire a studiare a Salvador. E con questi tagli anche questo piccolo sostegno sarà ridotto, fortemente ridotto. Chiaramente i professori universitari guadagnano 11.000 euro e nessuno, 11.000 reais, che sono 4.000 euro al mese, 3.500, nessuno gli riduce lo stipendio, ma la riduzione avviene sulle borse di studio, l'accesso, e quindi su questo i chilombola sicuramente appoggeranno. Per esempio, la mese prossimo ci sarà un'iniziativa chilombola all'università, sarà proiettato un film sui chilombo pescatori. Insomma, su questo loro capiscono che il taglio economico è un taglio anche a quel minimo di diritti che avevano faticosamente raggiunto, come appunto magari mandare qualcuno all'università.
Manfredo, a proposito di questo, volevo solo chiederti, attraverso questa associazione qui c'è la possibilità che comunque la voce dei chilombolas e anche delle piccole comunità arrivi anche al di fuori di Salvador, insomma, verso anche le grandi città?
Sì, sì, sicuramente.
Far conoscere un po' la lotta, insomma.
Allora, nelle grandi città la questione è meno sentita, perché purtroppo i brasiliani rimuovono, intanto il 70% dei brasiliani vivono nelle grandi città, quindi la terra è incolta. Voi se venite in Brasile vedete che c'è un sacco di gente ammassata nelle favelas e un sacco di terra vuota, incolta, libera, nessuno, non è abitata la terra, quindi nelle grandi città il problema della terra è trattato come un po' una cosa... Però dopo le mobilitazioni dei Senterra, sicuramente, anche l'associazione Chilombola, andando 2 mesi fa, 3 settimane, no, 5 settimane fa, c'è stato un grande incontro di tutti i Chilombo del Brasile a Brasilia, alla capitale, hanno incontrato la presidenza del governo, dei deputati della Camera, del Senato, perché qual è il problema? Soltanto a Bahia ci sono 1500 comunità afrodiscendenti che ancora attendono il diritto di vivere e lavorare nella terra, nel senso che non hanno ancora avuto la possibilità di aver riconosciuto la legge che prevede la cessione delle terre incolte e anche la indennizzazione del fazendiero. Il fazendiero viene restituito alla terra dove i chilombo sono stati creati dei chilombo, e la terra viene demarcata in qualche modo e assegnata alla comunità chilombola. 1500 comunità su 1700 non hanno ancora avuto questo diritto, sono ancora in un processo, perché il fazendiero può andare al tribunale, fermare cercare di non farsi requisire la terra, insomma. Quindi sono tutte le comunità chilombola del Brasile, hanno proprio fatto un incontro a Brasile su queste tematiche. La situazione peggiore è a Bahia, nel Maranhão, nella zona del Mato Grosso, nelle zone, diciamo, dove la fazenda era un sistema economico così centrale che ancora oggi funziona così. Ancora oggi la Bahia, il 90% delle terre in mano al 7% della popolazione, le tengono proprio vuote, mi conviene più così. E quindi sì, su questa cosa di Brasilia i giornali, un po' la rete dei movimenti, i siti online hanno parlato, però
sì, qua arriva poco, direi. Arriva di più, diciamo, la lotta che c'è delle tribù indios dell'Amazzonia.
Ecco, insomma, sì, la linea dell'indios dell'Amazzonia prende di più anche la media borghesia, quindi anche la stampa come Globo, eccetera. Sembra una cosa più esotica, fa più effetto. Diciamo, la popolazione negra, l'oblio, il silenzio che, diciamo, coinvolge la popolazione negra è spesso ed è un prodotto antico, non c'è stato un riconoscimento, non c'è stato un minimo di scuse, non c'è stata un'elaborazione su quello che è stato il genocidio della schiavitù. Quindi c'è l'idea che questa popolazione va silenziata. Molti dicono che non esistono i chilombo, che sono solo degli occupanti, degli impostori, cioè non è molto difficile. Però comunque piano piano ormai queste comunità chilombola, anche nella loro minoranza, perché certamente sono una minoranza, saranno un milione, due milioni di persone che coinvolgono gli abitanti dei chilombo, sono una minoranza nel Brasile, però almeno dal punto di vista, diciamo, accademico e dei movimenti sociali che lavorano sulle tematiche della terra, della sovranità alimentare, ormai comunque i chilombo sono una realtà conosciuta,
no, e poi
sono anche ascoltati, non è che sono, però diciamo la grande stampa, la grande borghesia non è interessata al chilombo.
Sì,
non è, sono stupidi, perché non ha, il chilombo è anche una forma di auto, cioè il chilombo produce un'agricoltura, se no qui l'agricoltura la produce solo Monsanto. Invece queste 1500 comunità a Bahia potrebbero produrre un'agricoltura differenziata, potrebbero produrre quindi anche un aumento del mercato interno.
Sì, è tutto il discorso del modello di sviluppo alternativo, eccetera.
Ma se non c'è il controllo, allora quello non si può fare. La gente non si può, insomma, auto-organizzare. Il problema è un po' quello, anche spesso, no?
Probabilmente
tutto deve essere controllato.
Al grande capitale dà fastidio quella prospettiva, e quindi sì, cercano di soffocare.
Quando ritornerò in Italia vi porterò, porterò anche alla radio, un video che è stato fatto proprio su, che hanno fatto un mese fa sui chilombo che vivono una situazione di conflitto, e che sono chilombo che si dedicano alla pesca, diciamo, la pesca e la coltivazione di ostriche, di granchi. È una economia informale, però per esempio nei chilombo che io cerco di studiare, la vendita del pesce produce un'economia sia alle famiglie chilombola e sia alle persone che a volte vengono. Sono dei ristoranti che vengono da Bahia, fanno 60 km per arrivare al chilombo di San Francisco do Conde per comprare i granchi, per esempio, perché costa sicuramente meno. Lui vende il granchio a 2 euro, e 8 granchi a 2 euro, 8 granchi a 3 euro, e quindi conviene. Quindi c'è un'economia informale che potrebbe anche, che è anche utile diciamo, al proprietario del ristorante, ma non è assolutamente sostenuta dai governi locali, non viene vista come una cosa inutile, come viene vista, loro sono viste come una popolazione che rompono le scatole, ricordano una memoria che fa vergogna a tutti, è una popolazione povera che non conta, non entra nell'economia che interessa a questo sviluppo, che
sì,
è quella di un'economia veloce, i soldi che girano velocemente, una centrifuga dei territori, per cui non è importante la storia, chi vi abitava in quel territorio, il territorio non è un luogo di relazioni, il territorio è un luogo di sfruttamento.
Sì, sì.
E quindi forse la modernità del Quilombo, nella sua ancestralità afrodiscendente, è proprio quella di voler ritornare a interpretare il territorio come un luogo dello stare bene, come un luogo culturale dove ci sono delle vite, delle socialità, dei ricordi.
E di godere anche della natura, insomma, la natura che ormai non esiste quasi più.
Certo.
Non esiste quasi più. Tra l'altro questi Quilombo hanno mantenuto, per fortuna che si sono così diffusi dopo gli ultimi anni della fine della dittatura, perché nei luoghi dove ci sono i Quilombo la natura è mantenuta, cioè non tanto non sono stati costruiti palazzoni, resort turistici, dighe, ponti, ma è stata anche pulita la natura, nel senso che loro mantengono, quindi tagliano l'erba, tagliano le piante della foresta in modo da lasciare sempre le piante più grosse e quelle più piccole, le erbacce non crescono più, puliscono la mandioca, cioè coltivando ogni tanto tagliano le varie frutte tropicali come l'aipin, come il mango, cioè hanno anche mantenuto, e non è una coltivazione, non è un'agricoltura, è un'agricoltura di sussistenza, però comunque hanno mantenuto, se vuoi, il luogo, diciamo, con un intervento umano, che recupera le vecchie forme di coltivazione che usavano gli africani nell'Africa precoloniale e gli indios nel Brasile, perché lasciavano la foresta così, la utilizzavano, la tagliavano, bruciavano, per esempio la mandioca, loro bruciano alcune zone e li coltivano. Invece nelle zone, nelle foreste, nelle terre di proprietà dei fazendero, voi vedete proprio terre incolte, cioè la terra, la foresta si sprigiona ma non è più curata, quindi magari ci sono queste erbacce che infestano anche le piante mediche, insomma. Un giorno avevo un terribile mal di pancia, mi hanno dato una pianta che si chiama boldo, ho fatto una tisana e mi è passata. Loro hanno ancora, diciamo, dagli indios avuto la conoscenza delle piante mediche e l'hanno la ricordano, se la sono passata, certo non l'hanno scritta, ma ce la sono passata dalle generazioni. Il Brasile questo tipo di cultura l'ha completamente persa, le farmacie sono americane, vendono di tutto, sono degli enormi supermercati. Ecco, non c'è questa attenzione al riconoscere anche una loro, in fondo, un'utilità per la società, non c'è neanche il modo strumentalistico di utilizzarli, proprio il potere economico li vuole isolare, rimuovere, completamente arginare, diciamo.
Sì, sì.
E il modo con cui lo fanno è attraverso la persecuzione, nel senso che gli spostarli di territorio continuamente in modo da briciolare, maciullare quel minimo di relazione di comunità che avevano tenuto, e poi privandoli l'accesso ai diritti sociali, culturali, non potendo studiare, non hai scuole, non hai salute, devi vivere in zone isolate e cavartela da solo non è facile.
Sì, sì. Va bene, Manfredo, direi grazie mille per questo...